Sara De Simone, classe 1987, ha conseguito un dottorato in letteratura comparata alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha tradotto con Nadia Fusini il carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West, dal titolo Scrivi sempre a mezzanotte, pubblicato da Donzelli nel 2019. Scrive, di critica letteraria, lo fa sulle pagine culturali del Manifesto e del Tascabile, è anche vicepresidente dell'Italian Virginia Woolf Society, ma soprattutto quest'oggi è nostra ospite qui ad Alice per parlare del suo ultimo lavoro che tra poco presenteremo. Intanto la accogliamo. Buon pomeriggio, Sara De Simone, benvenuta ad Alice.
Buon pomeriggio a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Alice.
Allora, lo annunciavamo, il suo nuovo lavoro è in libreria, si intitola Nessuna come lei, Catherine Mansfield e Virginia Woolf, storia di un'amicizia. E allora, partiamo subito dagli esordi, così come fa anche lei nel suo libro. Partiamo allora da una data importante che è quella del 1917, dunque in questo periodo intanto naturalmente imperversa la guerra, poi però è anche la nascita importante della Hogarth Press. E dunque l'alba di una prestigiosa e lunga attività di editori, dell'indipendenza soprattutto artistica di Virginia Woolf, ma il 1917 fu anche l'alba della sua amicizia con Catherine Mansfield. E allora, Sara De Simone, come è nata questa amicizia? Come si sono incontrate le due?
Sì, è un'amicizia di cui non si parla tantissimo. Ci sono alcuni libri di eminenti studiose e studiosi che hanno trattato, soprattutto da un punto di vista critico, insomma, di storia della letteratura e di critica letteraria, i rapporti tra queste due grandissime protagoniste del Novecento. A me interessava, diciamo, tenere insieme la dimensione della loro connessione da un punto di vista della letteratura, ma anche appunto nella vita, no? Della vita, del loro frequentarsi per un breve numero di anni, però in una maniera molto intensa. Nel 1916, in realtà, il libro si apre con un piccolo antefatto. Nel 1916, Catherine Mansfield, che diciamo è neozelandese e diciamo è in Inghilterra da alcuni anni, frequenta, ecco, nel 1916 sempre di più in quei mesi gli stessi ambienti di Virginia Woolf. La conosce, si conoscono di nome, ma non si sono ancora mai incontrate. È Lytton Strachey, il grande intellettuale eccentrico biografo che fa parte del gruppo di Bloomsbury e che è uno dei più cari amici di Virginia Woolf, a metterle in qualche modo in contatto perché è rimasto molto affascinato da Catherine Mansfield e ritiene che la sua amica Virginia potrebbe esserne altrettanto attratta. Non si sbaglia, perché in effetti è così, anche se Virginia Woolf all'inizio si diverte a fare un po' la snob, è una cosa che le riesce molto bene, lei ne è consapevole e ci gioca così. Dice all'amico: ah, sai, Catherine Mansfield mi tampina da 3 anni, ma non ho mai letto niente di suo, non l'ho mai incontrata. In realtà l'incontro avverrà, appunto, come diceva lei, nel 1917, all'inizio del 1917. C'è una prima cena di cui sappiamo poco perché nessuna delle due scrittrici ne lascia traccia, non la commenta. Però sicuramente, ecco, dopo qualche settimana si incontrano più ufficialmente a casa proprio di Lytton Strachey, casa Strachey vicino a Belsize Park, una delle aree verdi più grandi di Londra, e le due appunto sono invitate alla stessa serata, si scrutano,
Esatto.
si studiano da lontano. Da parte di Woolf soprattutto c'è una certa diffidenza, però anche una fascinazione. Perché? Perché Catherine Mansfield è indubbiamente una creatura fuori dal comune, non solo perché viene dall'altra parte del mondo, non solo perché scrive in una maniera appunto nuova, innovativa, sperimentale, ma anche perché fisicamente, ecco, al solo vederla si può percepire la sua forza, la sua potenza, la sua energia. Virginia ne resta molto colpita, fa dei commenti un po' antipatici, un po' appunto snob, perché ritiene che sia una donna un po' troppo carnale. Del resto, sul suo conto, su Mansfield, circolano delle voci un po' sulle sue abitudini sessuali, sul suo passato sentimentale e burrascoso. Però ecco, anche se Virginia in queste prime settimane, in questi primi mesi di conoscenza resiste, invece poi l'amicizia sarà forte, l'incontro sarà importante, tanto importante che appunto Catherine Mansfield sarà una delle prime autrici pubblicata dalla Hogarth Press, la casa editrice di cui lei menzionava prima, che appunto in quell'anno è nascente, no? E che sarà un baluardo, diciamo, della letteratura di quegli anni, sarà fondamentale per la letteratura sperimentale di quegli anni. E appunto, sebbene inizialmente Catherine Mansfield sarà guardata da Virginia Woolf con diffidenza, non è poco che lei scelga di proporre a Catherine Mansfield di essere in effetti la prima autrice esterna pubblicata dalla Hogarth Press, perché la prima pubblicazione sarà una sorta di pubblicazione di rodaggio in cui uscirà, insomma, un racconto di Virginia, un racconto di suo marito Leonard Woolf. Subito dopo uscirà appunto Preludio di Catherine Mansfield, quindi appunto una scelta non da poco che segnala fin da subito una forte stima nei confronti della collega.
Nel libro lei riporta questo breve estratto dalla lettera che Catherine scrive a Dorothy Brett, in cui appunto annuncia proprio che la Hogarth Press pubblicherà il suo libro, ma lo fa in un modo, diciamo, personalizzando molto, ecco, questa notizia, e dice: "Ho lanciato il racconto ai lupi e loro l'hanno mangiato", racconta nella lettera. E c'è anche questo riferimento, insomma, ai lupi, pensando al cognome della Wolf, però al plurale, no?
Sì, e tutti gli amici giocavano chiamando appunto i coniugi Wolf i lupi, no? Wolves. Quindi lei stessa, Catherine, gioca confidandosi con questa amica pittrice di cui anche di lei insomma non si parla molto, Dorothy Brett, però è stata una pittrice abbastanza importante, una figura di rilievo comunque nel circolo di Bloomsbury, molto amica di D.H. Lawrence, come del resto la stessa Catherine Mansfield. E appunto le dice: sì, ho lanciato questo racconto, loro l'hanno mangiato e mi hanno servito talmente tante lodi in una coppa dorata che quasi stento a credersi. Quindi appunto Preludio piace molto a Leonard e Virginia e diciamo non sarà un successo da un punto di vista delle vendite, perché appunto si tratta di una casa editrice indipendente che sta muovendo i suoi primi passi e che poi piano piano certo si conquisterà attenzione di pubblico e critica, però sarà appunto un racconto fondamentale per, diciamo, l'affermazione di Catherine Mansfield come appunto la grande scrittrice che è stata. Lei aveva pubblicato alcuni anni prima una sua prima raccolta in A German Pension, però diciamo erano diversi anni che non usciva in volume, continuava a contribuire a riviste letterarie, spesso diciamo con pseudonimi, perché un'altra caratteristica di Mansfield è quello di giocare molto sulla sua identità. Questa, dopo anni, è diciamo la prima pubblicazione di un'età matura ed è quella il viatico che poi la porterà verso i grandi successi di Bliss, Garden Party, insomma, le sue grandi raccolte che tutti e tutte amiamo.
All'inizio del suo libro lei contestualizza anche molto bene, naturalmente, quello che è lo scenario culturale, letterario dell'epoca. Catherine Mansfield è stata una delle più importanti autrici del movimento modernista, e lei ci parla proprio, insomma, parte del movimento modernista, parte proprio anche dalla mostra del 1910, ci parla di un'arte moto e di questa mostra, la Grafton Galleries di Londra. Allora, anche qui magari se lo delineiamo anche per chi è all'ascolto.
Sì, sono anni veramente centrali, non solo perché appunto poi ci sarà la guerra che condizionerà la vita di tutte e tutti in Europa e non solo, ma anche perché stanno nascendo nuovi movimenti, sta nascendo un nuovo modo di rappresentare la realtà. Sicuramente la pittura, da questo punto di vista, svolge un ruolo centrale, sia Mansfield che Woolf affermano che diciamo, vedere, assistere a quella mostra, no? Visitare quella mostra del 1910 organizzata a Londra da Roger Fry, grande critico diciamo, d'arte e vera e propria guida per il gruppo di Bloomsbury, ecco, quell'esperienza di quella mostra ha cambiato la scrittura di entrambe. E questo è molto curioso e molto interessante perché le due non si conoscono nel 1910, eppure scrivono qualcosa di molto simile nelle loro lettere, nei loro diari, ricordando quell'esperienza. Per Catherine è la visione dei girasoli di Van Gogh a, diciamo, darle questa sensazione, a impressionarla e a farle sentire che quella era la nuova direzione da seguire. Per Virginia invece sono le mele di Cézanne. Però appunto è una mostra, ha una vasta eco e in qualche modo crea un'arte moto, così lo definisce Desmond McCarthy, che è un giornalista, critico e braccio destro di Roger Fry per l'organizzazione di questa mostra, perché ci sono delle reazioni molto varie, alcune anche molto scomposte, nel senso che per la prima volta a Londra sono in mostra artisti appunto come Van Gogh, come Cézanne, e il pubblico non è ancora pronto probabilmente, e quindi ci sono scene di tutti i tipi: c'è chi sputa sui quadri, chi ride, chi urla dicendo che quella non è arte e che quei pittori dovrebbero andare a spaccare pietre, e c'è chi invece, appunto, come Virginia Woolf e Katherine Mansfield, vive quell'esperienza dello sguardo come un'esperienza determinante per la propria scrittura. Entrambe infatti decideranno di seguire dei percorsi appunto sperimentali, cioè di non scrivere più a trama, ma di scrivere in qualche modo seguendo il ritmo delle immagini, seguendo appunto un percorso diverso rispetto alla narrativa tradizionale. In qualche modo Mansfield ci arriva prima di Woolf, in realtà con i suoi racconti, in particolare con Preludio, ha già dato inizio a un percorso diverso, un percorso sui cui passi in qualche modo Woolf la seguirà. E questa è una cosa importante da rilevare, perché tendenzialmente Virginia Woolf nella nostra cultura è più famosa, e siamo abituati a pensarla come la pioniera del modernismo, quale è infatti, ma c'è un'altra pioniera che in qualche modo l'ha influenzata e l'ha aiutata, diciamo, a cercare quella strada, e questa è senza dubbio Katherine Mansfield.
Sì, infatti adesso ascoltando le sue parole mi è venuto in mente il passaggio a pagina 156 dove appunto si dice proprio l'insofferenza per l'interminabile elogio a Virginia non era solo frutto di gelosia o invidia, il punto per Catherine era il mancato riconoscimento del suo talento. Fry parlava come se lei non esistesse, come se in quel momento in Inghilterra ci fosse un'unica grande scrittrice, Virginia Woolf. Quindi questo ecco riassume un po' o comunque sottolinea a quello che lei ha appena raccontato, ma lo dicevamo, qui si racconta l'amicizia tra Virginia Woolf e Katherine Mansfield, ma un'amicizia nata soprattutto, comunque che si è consolidata grazie al fatto che entrambe condividevano questa grande vocazione letteraria, questa grande vocazione per la scrittura. Ma lei ci delinea anche molto bene il contesto, insomma, dell'epoca, no? Un contesto non soltanto culturale, ma in questo caso quello culturale e letterario prettamente, esclusivamente maschile, in cui per esempio Virginia, prima di conoscere Katherine Mansfield, si sentiva un po' l'unica, no, scrittrice. All'improvviso erano due. Ecco, questa cosa come l'hanno vissuta? Perché lei questo ce lo racconta molto bene nel suo libro.
Sì, diciamo che per me era fondamentale raccontare il contesto, perché penso che la storia di una relazione sia sempre anche la storia delle relazioni intorno a quella relazione. Quindi, diciamo appunto, sono anni molto densi, sono gli anni della Prima Guerra Mondiale, gli anni dell'avvento del modernismo, ma anche dal punto di vista del cinema, del teatro, sono veramente anni molto importanti, e ragionare su che cosa circonda queste due grandi autrici è assolutamente necessario e fondamentale per capire poi i loro movimenti, i loro passi. Quell'estratto che leggeva poco fa riguarda appunto una cena a casa di Katherine Mansfield in cui è invitato Roger Fry, no? Questa personalità, questo critico d'arte, che è un carissimo amico di Virginia e la stima moltissimo, e intesse le sue lodi un po' come se fosse l'unica grande scrittrice contemporanea, no, di quel momento. E Katherine di questo ne soffre, e in generale soffre negli ambienti di Bloomsbury e di Garsington, che sono quelli in cui Virginia è un po' a casa sua, diciamoci la verità, e lei invece viene dall'altra parte del mondo. Ha deciso di mantenere questa sua differenza e anzi di marcarla, non vuole diventare una inglese a tutti gli effetti, un'europea a tutti gli effetti, anzi questo è quello che lei critica rispetto a T.S. Eliot, no? Cioè, che secondo lei fa di tutto per integrarsi in Europa. Lei rimane diciamo, una piccola coloniale, così si autodefinisce per scherzare, però ci sono dei momenti in cui di questo soffre di diciamo, non essere riconosciuta sempre dall'establishment, allo stesso tempo se ne infischia, quindi è chiaro che noi seguiamo questi, anche questi movimenti contraddittori che loro confessano, che le scrittrici confessano ai diari, alle lettere, anche questo. Poi è interessante, no? Che spesso si contraddicano, che spesso cambino idea, sintomo appunto sempre di intelligenza. E appunto però non è facile essere in due, non è facile essere in due in un momento storico in cui appunto per le scrittrici c'è pochissimo spazio e soprattutto c'è uno spazio che si apre nel momento in cui queste scrittrici sono in grado di in qualche modo imitare gli uomini e quindi sono meno pericolose, sono considerate insomma più accettabili, ma nel momento in cui invece c'è un'autorialità molto forte, c'è un desiderio di affermare la propria differenza, ecco che la situazione diventa più complessa e quindi diciamo Virginia dal canto suo è molto apprezzata già anche come critica letteraria perché appunto scrive i suoi articoli sul TLS da anni, è una penna comunque riconosciuta e stimata, ma anche da altri insomma criticata e ritenuta assolutamente inconsistente, quindi anche per lei non è facile, per Catherine è ancora più difficile se possibile proprio perché appunto non fa parte, non è nata come Virginia nel cuore dell'alta borghesia intellettuale inglese, quindi lo sforzo è doppio, eppure diciamo la forza con cui Catherine persegue i propri obiettivi è veramente ammirevole, ammirevole per la stessa Virginia, la quale osservando la collega e amica dice mi sembra che a volte sia quasi feroce, no? Rispetto alla sua vocazione, cioè è talmente centrata sul suo obiettivo, cioè la sua vocazione è talmente forte che c'è qualcosa di feroce in lei e questo da un lato la spaventa, ma dall'altro appunto le provoca ammirazione perché anche lei vive per scrivere, sono due donne che vivono per scrivere e quindi il loro incontro è segnato soprattutto da questo, è un'amicizia in cui certo ci sono anche chiacchiere, divertimento, parlare di tante cose, ma quello, il nucleo centrale di tutto è la vocazione letteraria e il fatto di riconoscere, perché sono entrambe intelligenti e quindi capaci di riconoscere l'altra e l'altro, riconoscere che l'altra è una propria pari, che finalmente c'è una donna con cui confrontarsi alla pari e a viso aperto sulla letteratura.
Certo, e poi è curioso come anche nel corso della loro amicizia, quindi un'amicizia che si consolida, ci sono comunque sempre delle differenze che fanno riflettere, in questo caso è Virginia, quando lei ci racconta dei suoi pregiudizi nel riguardo di Catherine che amava frequentare i bassi fondi, amava i quartieri popolari e infatti vi ambientava spesso i suoi racconti. Anche questo, voglio dire, è molto bello perché alla fine nell'amicizia comunque imparano anche ad accettare le differenze, no? L'una dell'altra, e questo anche per l'epoca e per la differente estrazione sociale o provenienza sociale, non era così scontato.
Assolutamente, infatti, diciamo, Virginia in qualche modo invidia a Catherine questa sua esperienza del mondo, cioè da un lato, diciamo, la guarda con sospetto, no? Perché appunto è un po' snob, perché diciamo, la turba, c'è cioè qualcosa di molto, un attimo solo che trovo le parole.
Certo.
Sì, allora, c'è qualcosa in Catherine che la turba, perfino nei tratti del suo volto, lei dice c'è qualcosa di duro, di grossolano, di volgare. In realtà, se guardiamo, diciamo, le foto di Catherine Mansfield non è così, però evidentemente lei percepisce qualcosa che la agita e che ha a che fare con una carnalità e con un modo di stare nella vita a cui lei forse anche ambisce, diciamoci la verità, perché poi è lei stessa a confessarlo in una lettera a Vita Sackville-West, anni dopo, che sarà insomma una delle donne più importanti della sua vita, la sua amante e amica, dirà: lo so che mi manca un tocco di scherzosa volgarità, no? E lei rimpiange il fatto di non averlo e lo giustifica dicendo: ma sai, pensa che vita ho fatto io, non sono potuta andare a scuola, non ho potuto fare giochi di contatto con i miei compagni, non ho potuto, no, immergermi nella diversità, no, di questa infanzia e giovinezza più vitali, e quindi in qualche modo le dispiace, no? Ha una condizione, diciamo, di rammarico rispetto a questo, e sarà sempre risentita nei confronti della propria famiglia per non aver potuto frequentare le scuole e soprattutto il college, dove invece, diciamo, i fratelli andranno e saranno spesi appunto fior di quattrini per farli studiare nelle migliori università, e invece, insomma, lei e sua sorella Vanessa non avranno questa possibilità, no? Quindi in casa sua certo c'è una biblioteca straordinaria, perché suo padre Leslie Stephen è uno dei più grandi intellettuali, diciamo, dell'epoca vittoriana, un filosofo, il grande celebratissimo autore del Dizionario Nazionale delle Biografie, quindi diciamo un'opera monumentale. In casa sua passano grandi scrittori e Virginia a modo di incontrarli, no? Di crescere in un'atmosfera molto stimolante dal punto di vista intellettuale, ma le manca quel tocco di scherzosa volgarità, le manca quell'esperienza della vita di tutti i giorni e della frequentazione con le persone comuni, di cui in realtà lei è curiosissima, perché poi nel libro lo racconto. Lei per esempio inizia ad organizzare queste riunioni con la gilda delle operaie, e quindi prepara delle lezioni apposta per loro, e in generale, diciamo, sull'onda del femminismo, che lei non chiama necessariamente tale perché appunto non porta avanti un'ideologia, ma sicuramente con una stanza tutta per sé, le Tre Guinee, lei si occupa delle donne, parla alle donne, ecco, soprattutto attraverso questo rapporto con le donne di estrazioni sociali molto diverse dalla sua, lei, diciamo, frequenterà ambienti molto diversi. Catherine lo fa fin da quando è piccola, e lo fa perché, nonostante venga da una famiglia appunto neozelandese molto borghese, insomma, sì, suo padre è un self-made man, in qualche modo è partito quasi da zero, però diventa presidente della Banca di Nuova Zelanda, quindi mica poco, diventa uno degli uomini più in vista, no, della sua città. E però, diciamo, a causa di varie cose, tra cui per esempio il fatto che i genitori decidono di vivere in campagna per un certo periodo, per la condizione, diciamo, anche di salute, perché girava il colera, eccetera, eccetera, decidono di portare le figlie in campagna, lei, Catherine, frequenta una scuola di campagna, dove va a scuola appunto con il figlio del lattaio, del postino, il figlio della donna dello spaccio, e questo fin da subito le permette di interagire con delle persone, dei bambini e poi delle persone molto diverse da quelle a cui è abituata Virginia, che vive, diciamo, infanzia e adolescenza soprattutto in casa, in una situazione appunto, una tipica casa vittoriana, piena di libri sì, ma anche molto faticosa, molto pesante. Lei la ricorderà sempre come una casa piena d'ombra, no? Una casa molto scura, con le tende pesanti. Catherine vive invece nella natura, in questo paese straordinario, a contatto con i Maori, si innamora di una principessa Maori quando è adolescente, insomma ha proprio un'altra esperienza, un altro modo di stare nella vita, e questo per Virginia è spaventoso da un lato, e quindi lei si difende facendo dei commenti a volte poco simpatici, però in realtà ne è molto attratta, e lo dirà apertamente a Vita Sackville-West: io in quegli anni avevo bisogno di Catherine Mansfield perché lei mi poteva mettere in contatto con delle cose che io non avevo mai vissuto.
Certo, poi pensando, ecco, anche alle frequentazioni importanti che hanno avuto queste due donne, allora per esempio Virginia ne ha avute tante anche proprio grazie alla Hogarth Press, e per esempio ha pubblicato subito all'inizio, no, le poesie di Eliot, poi Joyce propone l'Ulisse, ma insomma per le loro risorse pubblicare un libro così voluminoso era impensabile. E poi però pensando anche a Catherine Mansfield, invece lei, per lei è una figura molto importante, fu Oscar Wilde.
Sì, sicuramente, diciamo, sono entrambe donne che sono in contatto o diciamo con intellettuali del passato perché diventano i loro modelli, frequentano i loro libri come fu per Catherine Mansfield, appunto Oscar Wilde è il mito dell'adolescenza di Catherine Mansfield e già da qui no, si capisce, cioè lei sceglie un uomo, uno scrittore che è assolutamente fuori dagli schemi, no? E i cui libri sono messi all'indice delle famiglie, diciamo, bene, della società bene, sia della sua città come anche in Inghilterra, no? Quindi lei già fin da giovanissima fa delle scelte controcorrente. Dal punto di vista delle frequentazioni, sicuramente gli uomini più importanti, gli intellettuali, gli scrittori più importanti con cui si confrontano in quegli anni sono T.S. Eliot, come diceva prima, e James Joyce e D.H. Lawrence. T.S. Eliot diventa poi un amico di Virginia Woolf, che inizialmente diciamo è molto affascinata dalla sua grande cultura, però anche sospettosa, perché diciamo non ama la reverenza nei confronti diciamo dei grandi autori, e il fatto che Eliot le dica che Ezra Pound è il più grande mai esistito, insomma, la mette un po' diciamo in dubbio. Però diventeranno amici nonostante questa iniziale diffidenza di Virginia nei confronti dell'erudizione di Eliot, cosa che invece non accadrà con Catherine Mansfield, perché i due si conoscono, Mansfield apprezza molto le prime prove di Eliot, però detesta alcuni dei suoi modi di fare, detesta la sua erudizione, addirittura lo paragona diciamo a uno delle pompe funebri che cammina con questo passo grave e però orgoglioso delle sue piume, quindi diciamo che non, e lo stesso Eliot non amerà per niente Catherine Mansfield, addirittura parlerà di lei come una matta sentimentale, dirà cose insomma anche molto, delle critiche anche molto pesanti. Per quanto riguarda invece Joyce, è interessante vedere come sia Woolf che Mansfield nutrano un po' gli stessi dubbi e le stesse curiosità nei confronti di questo grande scrittore, che da un lato le spazientisce, gli fa perdere la pazienza perché appunto è prolisso, perché è autoreferenziale, egocentrico, gira sempre intorno, e però nello stesso tempo riconoscono la grandezza dell'operazione che sta facendo. Quindi insieme c'è una scena molto bella che Virginia ricorda quando Catherine è morta ormai da molti anni, purtroppo morirà nel 1923, appunto 100 anni fa, di tubercolosi precocemente. Virginia le sopravviverà di molti anni, quasi 20, e alla morte di Joyce Virginia penserà appunto naturalmente a Joyce, ma penserà soprattutto a Catherine Mansfield, ricordando questa scena nel suo salotto, no? dove c'era la sede poi della Hogarth Press, a Hogarth House per l'appunto a Richmond, e ricorderà di quando ha tirato fuori da un cassetto questo enorme manoscritto di Joyce e Catherine Mansfield ha iniziato a leggerlo ad alta voce ridicolizzando, no, la scrittura. Insieme si sono divertite, ne hanno riso, no, con questa complicità, però poi dopo poche pagine Catherine Mansfield dice: attenzione, ma qui c'è qualcosa che resterà nella storia della letteratura. Quindi questa capacità di ridere insieme dei colleghi uomini, anche di prenderli in giro, magari la loro prosopopea, il fatto che siano già così riconosciuti mentre loro fanno più fatica, no, a essere riconosciute, però nello stesso tempo non c'è un consegnarsi al risentimento o all'invidio, c'è la capacità e la libertà di appunto saper riconoscere il valore dell'altro.
E adesso lei ne ha già parlato della morte di Catherine Mansfield, che è arrivata molto prima, insomma lei è scomparsa per prima. Nel libro lei la descrive, c'è un passaggio dove dice: sabbia, zucchero, ecco il materiale di cui era fatta Catherine e di conseguenza la loro amicizia, bastava poco per scioglierla, mandarla in frantumi o peggio ancora farla affondare. In realtà adesso queste parole a me hanno fatto venire in mente la salute, ecco, cagionevole di Catherine Mansfield, Mansfield, che molto spesso, insomma, è costretta ad allontanarsi e molto spesso non si fa sentire improvvisamente per diversi giorni, molto spesso, insomma, preoccupando Virginia oppure lasciandola proprio un po', come dire, sorpresa, senza sapere bene poi l'amica in quel momento magari che fine abbia fatto, perché non ne ha notizia. E come riceve invece la notizia della morte di Catherine, Virginia?
Sì, diciamo quell'immagine che lei usa della sabbia o dello zucchero d'orzo che si sgretola, in realtà la usa in un momento in cui ha quasi una crisi di gelosia, perché Catherine Mansfield non le risponde a una lettera, e siccome Virginia è molto permalosa e soffre quando non si sente tenuta in considerazione, non pensa che magari il motivo per cui Catherine non le risponde è che appunto ha dei guai di salute piuttosto significativi, e quindi non riesce ad essere costante, no? nella sua presenza, e quindi si lascia andare a questo lungo sfogo nel diario. Ne parla anche con la sorella Vanessa, insomma è un po' una vera e propria scenata di un'innamorata trascurata. La notizia che Catherine è morta quindi arriva a Virginia in maniera molto inaspettata, anche perché in realtà circolavano voci sul fatto che Mansfield stesse meglio, insomma che la Svizzera, la Francia li avessero fatto bene, e invece purtroppo non è così. La prima a venire a sapere, insomma a leggere di questa notizia, è la governante, no? di Casa Wolf, che apre il giornale, il Times, e urla dicendo Mrs. Murray è morta, no? Chiamandola con il cognome del marito, John Middleton Murray. Virginia è incredula, legge l'articolo e così apprende della morte di Catherine, e ne consegue subito un momento di grande, potremmo dire, anche proprio depressione, nel senso che lei dice non ha più senso scrivere, cioè io mi metto a scrivere, tra l'altro sta scrivendo Mrs. Dalloway, dice ma che senso ha? Cioè Catherine non leggerà quello che io sto scrivendo, allora io che cosa lo scrivo a fare, no? Quindi è curioso che negli anni spesso questa relazione tra queste due scrittrici sia stata definita una relazione di invidia reciproca. Beh, insomma, se Woolf pensa che scrivere, viene a sapere della morte di Mansfield e pensa che scrivere non abbia più senso, chiaramente c'è molto di più, no? Di questa, certo, banalizzazione. Sicuramente l'invidia, la gelosia ci furono, come ci sono in tanti rapporti importanti della nostra vita. Purtroppo nella narrazione che si fa spesso delle storie di donne, questi stereotipi sono più forti, no? Quindi le donne o sono delle sorelle senza ambiguità, sì, con un rapporto idilliaco, oppure sono delle rivali velenose l'una con l'altra. Ecco, non è così. Sembrava importante sottrarre questa storia a questo stereotipo e approfondirla il più possibile, anche per far venire fuori degli aspetti un po' meno conosciuti dal grande pubblico delle due scrittrici, aspetti che tra l'altro condividevano, per esempio la grande ironia, la grande voglia di vivere. Sono due scrittrici accomunate entrambe da un destino tragico in qualche modo, che però viene utilizzato secondo me in maniera un po' banale o addirittura strumentale per mettere una cappa appunto tragica sulle loro esistenze. Come sembrava importante far emergere la luce della vita di entrambe piuttosto che i toni cupi che ci hanno un po' sempre raccontato.
Nessuna come lei, Catherine Mansfield e Virginia Woolf, storia di un'amicizia, sicuramente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici lo andranno a leggere. Sara De Simone, grazie per essere stata con noi quest'oggi ad Alice, per avercelo raccontato.
Grazie, buon pomeriggio a tutte e tutti.